Buonasera a tutti i consiglieri, gli assessori arriveranno a minuti e buonasera al nostro segretario generale, dottoressa Alice Fiordiponti, a cui do la parola per la verifica delle presenze e la validità della seduta.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti, mi sentite?
Sì, buonasera. Presente.
Bene, facciamo l'appello. Pasquini Jessica, Morelli Andrea, Cortigiani Pierluigi,
Presente.
Donnelly Simone,
Presente.
Cantoni Carlotta,
Presente.
Pazzagli Lorenzo,
Presente.
Nocera Chiara, Massi Valentino, Parello Edoardo,
Presente.
Teglia Francesca
Presente.
e Baldi Selvaggia.
Presente.
Bene, numero legale c'è, grazie Sindaco, grazie a tutti.
Allora, possiamo iniziare. Primo punto, le eventuali comunicazioni. Io in questo momento non ne ho, insomma, chiedo se ci fossero comunicazioni da parte dei consiglieri presenti, altrimenti passiamo al secondo punto, che è l'approvazione dei verbali della seduta precedente, che è quella di dicembre, per la quale sono pervenute delle integrazioni ai verbali da parte del gruppo Una Storia Nuova. Sono stati trasmessi alla segreteria, credo siano stati trasmessi anche all'altro gruppo. I verbali, diciamo, per quello che ci si ricorda 2 mesi fa, però rispecchiano il dibattito. Quindi, insomma, personalmente, se non ci sono obiezioni da parte degli altri consiglieri, non ho niente in contrario affinché vengano integrati in questa delibera di approvazione. E quindi ci sono interventi ulteriori oltre a queste osservazioni? Mi pare di no. Quindi li mettiamo in votazione con le integrazioni che sono state richieste e riportate già dall'ufficio segreteria. Quindi facciamo la votazione per chiamata.
Eccomi, Pasquini,
Favorevole.
Morelli,
Favorevole.
Cortigiani,
Favorevole.
Donnoli,
Favorevole.
Cantoni,
Favorevole.
Pazzagli,
Favorevole.
Nocera,
Favorevole.
Masi,
Favorevole.
Parello,
Favorevole.
Teglia,
Favorevole.
Baldi.
Favorevole.
Unanimità, grazie.
Perfetto, passiamo quindi alla delibera successiva che riguarda una variazione di bilancio. La variazione è stata illustrata in commissione, ma la riepilogo velocemente. Questa variazione di bilancio tratta principalmente richieste tecniche da parte dei nostri uffici, come si può evincere dalle relazioni che sono state messe a disposizione. Viene quindi richiesto l'applicazione dell'avanzo vincolato del PNRR 2025 per concludere in relazione sui musei. Vengono richieste risorse per ripristinare una postazione di videosorveglianza. Poi ci sono alcune partite che sono solo aggiustamenti e spostamenti tra capitoli che riguardano il personale, insomma, e alcune ricodifiche, mentre la parte più consistente richiesta dall'area amministrativa riguarda l'applicazione dell'avanzo accantonato, che era stato appunto accantonato per a fondere i nuovi contrattuali e serve per consentire appunto gli arretrati 2022-2024 per circa 4.900 euro. E poi per 3.220 quota di competenza 2026 che vanno pagati entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto che è prevista per questo mese. Non ho notizie ancora della firma, però insomma noi ci prepariamo
23,
per.
lunedì 23.
Ah, ecco,
Abbiamo
aggiornamento.
saputo ora.
Perfetto, bene. Poi ci sono 1.400 euro in variazione richieste per un nuovo climatizzatore alla scuola materna, entrata uscita PNRR digitale e in entrata uscita 15.938 euro di spese elettorali relative al referendum del 22-23 marzo. Quindi, come vedete, c'è poco diciamo, di approfondito e di richiesta politica, anche perché insomma siamo a febbraio, il bilancio l'abbiamo approvato a dicembre, quindi sicuramente andando avanti nell'anno emergeranno delle novità che ci porteranno a variazioni più consistenti, ma queste di fatto sono variazioni tecniche e sono quelle che poi insomma ci hanno spinto a convocare questo consiglio perché servono agli uffici per andare Avanti. Quindi se c'è qualche intervento, insomma, su questa variazione, ovviamente me ne accetto, quindi apro la discussione e aspetto prima della messa in votazione.
Eh sì, Jessica, veloce intervento, ovviamente
Prego,
voteremo a
Simone.
favore a questa variazione. Come ha già detto, si tratta essenzialmente diciamo, di un atto amministrativo. Alla fine non ci sono scelte politiche o modifiche strutturali al bilancio, per cui già discusso in commissione e analizzato, per cui nulla da aggiungere.
Bene, grazie. Sì, Parello.
Dunque, noi ci asterremo perché, come avete già ampiamente detto, se ne era già parlato anche in commissione, non ci sono elementi veramente politici dirimenti, cioè l'impianto del bilancio rimane quello precedente. Tra l'altro, poi anche quello che, cioè l'impegno, diciamo, la spesa abbastanza ampia per i rinnovi contrattuali, di fatto è solo un utilizzo di accantonamento, quindi non c'è nemmeno un reale impiego di risorse in questo momento, quindi veramente non ci sono delle questioni politiche sul tavolo, quindi una storia nuova si asterrà.
Bene, vi ringrazio. Con la dichiarazione di voto, insomma, immagino che la discussione sia esaurita, quindi se non ci sono altri interventi, partiamo con la votazione per chiamata. Favorevole.
Bene, Pasquini, Morelli,
Favorevole.
Cortigiani,
Favorevole.
Donnoli,
Favorevole.
Cantoni,
Favorevole.
Pazzagli,
Favorevole.
Nocera,
Favorevole.
Masi,
Favorevole.
Parello,
Astenuto.
Teglia,
Tenuta.
Baldi.
Astenuta.
L'immediata eseguibilità, se è uguale, confermate.
Sì,
Grazie.
uguale per
Quindi
tutti.
maggioranza favorevole, astenuti 3, la minoranza. Grazie.
Perfetto, grazie. Andiamo quindi avanti. L'ulteriore proposta è l'approvazione di schema di convenzione con Sei Toscana per l'affidamento della gestione della tariffa corrispettiva puntuale dal 1 gennaio 2026 al 31/12/2029. Allora, questa convenzione tratta appunto la disciplina di accordo tra il Comune di Suvereto e Sei Toscana. E si tratta di un rinnovo alle stesse condizioni a cui era stata a sua volta approvata questa convenzione. Le modifiche, diciamo, riguardano aggiornamenti normativi, c'è stato da parte dell'ufficio e da parte dell'amministrazione un confronto sul testo e quindi, diciamo, ci sono delle specifiche rispetto a degli adempimenti che il gestore deve fare, ma sostanzialmente non cambia niente, non c'è nessun elemento, diciamo, di variazione sia formale che economica rispetto a quanto era, se non che le convenzioni scadono e quindi vanno rinnovate. La scelta ovviamente è quella di andare avanti in questo rinnovo, in quanto la gestione esterna da parte di Sei Toscana e della bollettazione, di tutte le operazioni, anche di modifica, variazione, accertamento che conseguono appunto alla bollettazione riguardano un'attività di migliore organizzazione che sta già da qualche anno, insomma, sgravando l'ufficio di adempimenti importanti e che riteniamo di poter portare avanti perché è un lavoro gravoso, era uno degli adempimenti più importanti per l'ufficio tributi, perché emettere e gestire la bollettazione, verificare gli incassi, fare sollecici, lavorare al recupero crediti, lavorare sulle attività di accertamento, gestire le variazioni anagrafiche, quindi insomma gestire anche il rapporto con il pubblico, incrociare database, banche, incroci catastali, insomma un lavoro che per un ufficio che ha sempre più competenze, perché gli uffici sono purtroppo oggi tutti gli uffici della pubblica amministrazione hanno sempre più incombenze, riteniamo che sia stato un lavoro importante di liberazione di risorse umane che si concentrano quindi su attività altrettanto importanti e che magari erano state lasciate indietro appunto per far fronte a tutti gli adempimenti che la Tari comportava. Quindi da parte nostra c'è la volontà di andare avanti su questo e quindi di continuare anche con la tariffazione puntuale. e quindi per questo proponiamo al Consiglio il rinnovo della convenzione, su cui ovviamente aperta la discussione. Il testo è appunto a disposizione, ma diciamo il testo è formale rispetto a quella che invece è la volontà, che è sostanziale, appunto, di proseguire con questa modalità. Quindi apro la discussione e poi, insomma, mi metto in pausa per eventuali chiarimenti.
Sì, prendo la parola se possibile.
Sì, prego, Donnoli.
Sì, allora anche su questa punto all'ordine del giorno voteremo favorevoli. Come ha già detto il sindaco, le modifiche introdotte sono appunto, principalmente adeguamenti tecnici di legge e una più puntuale definizione, no, di alcune procedure e quant'altro. Quindi appunto non essendoci cambiamenti anche qui dal punto di vista politico, sicuramente non c'è da discutere, ecco, sulla scelta già fatta qualche anno fa che ha portato tutti i vantaggi già descritto appunto il sindaco stesso, sgravando in maniera importante, no, di mole di lavoro gli uffici che stanno appunto lavorando sicuramente meglio su tutte altre attività. Quindi maggiore efficienza, no? Tutto rispetto delle scadenze, analisi, tutto quello che ha già detto Jessica, sicuramente vengono fatti in maniera efficace dal soggetto esterno. Quindi per queste ragioni ovviamente voteremo favorevole a questo punto. Grazie.
Grazie al consigliere Donnelly, ovviamente è aperta la parola per chi la vuole. Consigliere Parello.
Dunque, come è stato giustamente fatto presente, nel merito di questo documento, di questo accordo, stiamo parlando sostanzialmente di una convenzione che recepisce, nel senso che non ci sono elementi di discussione politica in seno all'accordo stesso. L'elemento politico, come veniva giustamente detto, è il sistema nel complesso, di cui poi l'accordo è un riflesso, perché noi sappiamo che in base al comma 668 della legge di bilancio del 2014, mi sembra, noi siamo obbligati, nel momento si passa da tari tributo a tari tariffa, a dover dare in gestione anche la bollettazione al gestore. Si può discutere sull'opportunità o meno di questo obbligo, si potrebbe anche dire, insomma, si mette in correlazione due elementi che di base magari in correlazione non sarebbero, però dura lex sed lex e quindi chiaramente non si può fare altrimenti. Il punto chiaramente è la questione dello scegliere la tariffazione puntuale. Noi siamo uno dei pochissimissimissimi comuni nel lato della scelta, addirittura io penso siamo stati il primo, perché se siamo già a rinnovare una convenzione triennale, insomma, a fronte di tanti altri che sono arrivati da poco con i cassonetti chiusi, ma non contando, perché poi noi sappiamo che non è tanto il cassonetto intelligente quanto la misurazione del conferimento che fa passare l'attributo a tariffa. Chiaramente la questione è molto complessa. Io metto le mani avanti perché sulla Tari forse a volte, in anni passati, in tanti contesti, non solo a Suvereto, si è fatto della Tari un campo di discussione politica senza tutte le variabili, anche tecniche, che vanno tenute di conto e soprattutto anche, parliamoci chiaramente, con un elemento che è come una spada di Damocle, cioè quando si va a calcolare la Tari lo sappiamo benissimo, ci sono dei coefficienti che da ARERA e quelli sono dove ci troviamo, cosa decidiamo di fare, decidiamo di fare. Quindi questo è un punto che sicuramente va messo sul tavolo e con cui tutti devono fare i conti, qualunque parte politica si affacci poi a doverlo approvare un regolamento e una gestione per la Tari. Dopodiché poi chiaramente ci sono delle scelte politiche a monte, ribadisco, la questione della puntualità della tariffa, della presunta puntualità della tariffa, perché poi noi abbiamo il problema, e non è un problema solo di Suvereto, perché poi questa è una decisione che attiene al lato, chiaramente, quindi chiunque passi a tariffa puntuale sotto lato sud, queste condizioni vede. Di un sistema di misurazione, per esempio, l'abbiamo già detto, dove magari la premialità che sembrava essere incentivante all'inizio si è rivelata poi semplicemente un colpire chi produce in maniera ampia, quindi sicuramente c'è un senso di premialità, chiamiamolo così, però poi la premialità vera e propria è un'altra, cioè la virtuosità alla fine l'abbiamo visto quando arrivarono le prime bollette, dopo che agli incontri venne detto che i 2 euro famosi per ogni conferimento di indifferenziata sarebbero stati pagati per la quota in eccedenza, perché il numero fisso correlato al numero del nucleo legato all'utenza sarebbe stata inclusa una tariffa, poi invece si è scoperto che era proprio diverso, cioè il numero assegnato per tabella al nucleo familiare viene pagato a prescindere che venga effettivamente conferita quella spazzatura o che non venga conferita. Questi si possono chiamare incidenti di percorso, comunicazione errata, sicuramente, insomma, un po' di stupore, ma non sono la sostanza della questione, cioè la sostanza della questione poi è il servizio che viene reso, perché cioè, noi a Suvereto abbiamo una Tari che era alta anche prima, insomma, che i nuovi costi intervenissero, perché abbiamo fatto anni e anni fa, iniziò la giunta Pioli, poi hanno portato avanti le giunte successive, la scelta di avere tanto porta a porta. Il porta a porta si dimostra efficace nei numeri, però costa, questo lo sappiamo benissimo. Se volessimo una Tari bassa, si leva il porta a porta, però chiaramente non è un modello virtuoso, anche perché poi non sappiamo che costa di più il servizio, però in teoria poi, vabbè, inutile ripercorrere la storia, col meccanismo N-2 in teoria ogni scelta positiva dovrebbe portare poi in futuro a un risparmio, in teoria, perché poi in realtà se i risparmi vengono attutiti dalla modifica dei coefficienti a rialzo, non si va da nessuna parte. Quindi questo per dire cosa? Ci sarà poi sede quando andremo ad approvare in primavera le tariffe, magari per una discussione più completa nel merito anche proprio delle cifre. Io credo che aver adottato questo meccanismo ormai 3 anni fa, 2023, sicuramente anche in maniera veloce, chiamiamola così, forse per certi versi troppo veloce, sia una questione che viene superata nel momento in cui siamo a dover rinnovare. E io credo che un'attenzione si debba porre particolarmente al servizio che viene reso. Cioè, dico questo perché al di là di quello che noi possiamo fare per abbassare per una parte, poi magari non potremo fare un grande intervento, però magari si potrebbero abbassare che di poco le tariffe, ma ribadisco, quella sarà questione apposita. Bisogna dare un occhio al servizio che al prezzo che comunque paghiamo, che PEF quello è, viene reso al cittadino. Il servizio di ritiro, di gestione, diciamo, del ciclo dei rifiuti nel Comune di Suvereto ha tuttora dei margini di miglioramento che sussistono. E voglio dire, non tanto per chissà quali soluzioni che attengono al lato, cioè voglio dire, non sto dicendo che noi bisognerebbe fare il termovalorizzatore a Suvereto per abbattere i costi di trasferenza, perché voglio dire, deve rimanere anche coi piedi molto per terra, al di là poi dell'opinione legittima che uno può avere sul termovalorizzatore. Però c'è una questione proprio dei servizi resi al cittadino, come quello che abbiamo già sottolineato, noi abbiamo già affrontato in realtà questa discussione, perlomeno con questa consiliatura, poi in realtà chi mi ha preceduto ne ha parlato anche di più, ma mi attengo a quello di cui abbiamo discusso noi materialmente quando ne parlammo a maggio dell'anno scorso, quando si disse appunto che c'erano delle questioni, io penso al, per esempio al numero di svuotamenti delle postazioni del campo sportivo che hanno chiaramente insomma, un afflusso importante perché sono l'unico punto di riferimento per il centro storico e quindi per la maggioranza della popolazione e non solo, anche per tutta, diciamo, la popolazione che poi insiste sulla strada verso i fondi. E insomma, voglio dire, tanto ci andiamo tutti a buttare la spazzatura, quindi non vi devo dire niente di nuovo, se vedete, ecco, quelle che sono le circostanze spesso e volentieri di una situazione di assoluto, assoluto degrado. Unitamente al fatto che non abbiamo delle postazioni di diretto conferimento, eccezione fatta per il vetro nel centro storico. Cioè, sono le solite questioni di cui abbiamo già discusso e che avevamo già invitato, se vi ricordate, a discutere collettivamente, perché io non credo, ve lo dico sinceramente, di avere né la verità in tasca né le soluzioni in tasca, perché non è una questione, io credo, anche sulla sua tecnicità, che può risolvere Edoardo Parello da solo, come non mi aspetto che la risolva Jessica Pasquini da sola, ovviamente, ma sono questioni che vale la pena discutere confrontandoci con la collettività, come venne fatto tra l'altro, insomma, l'avete organizzato voi come amministrazione, i primi incontri quando si votò a dicembre il passaggio, diciamo, di sistema, e poi ci furono gli incontri a maggio per confrontarsi con la popolazione. Vennero fuori delle cose, al di là poi di come si sia evoluto il sistema, quali cose abbiamo trovato, quali lacune abbiamo trovato sistemazione, quali no, era venuto fuori un confronto con la collettività. Quindi io perché ripongo la questione qua? Perché è inutile che io vada adesso a fare le pulci a un accordo che giuridicamente è ineccepibile perché così deve essere. Non farebbe un servizio a nessuno, né a chi mi ha votato e né a noi che poi francamente siamo qui per fare un lavoro per la comunità e non certo per farci le pulci a vicenda. Quindi bisogna, secondo me, trovare un modo di parlare di queste questioni che comunque insistono, che il servizio è lungi dall'essere perfetto, a fronte invece di un costo che farebbe presumere una certa qualità. Quindi noi oggi voteremo contrariamente, non chiaramente per l'accordo in sé, ma per un sistema che crediamo abbia dei margini di miglioramento che, lungi da noi essere quelli con la verità in tasca, meriterebbero anche una discussione, perché no collettiva, perché no con le persone, con le forme, insomma, che si riterranno opportune. Quindi io rinnovo questa questione e quindi il gruppo Nostra Nuova voterà contrariamente.
Grazie al consigliere Parello, ci sono altri interventi? No, allora replico con qualche considerazione. Allora, innanzitutto ringrazio del contributo e soprattutto, siccome su questo argomento ne so qualcosa, insomma, riconosco l'impegno e lo sforzo di costruire una cornice che non tutti, diciamo, che le sono passati la minoranza nella scorsa consigliatura hanno fatto, perché è un argomento molto facile da buttare, no? In caciara, quindi comunque apprezzo, diciamo, la capacità di approfondimento e è giusto dirlo. Questo è un tema che ovviamente è all'attenzione di ogni amministrazione quotidianamente. Questo si rileva, ma questo lo rileviamo in modo indistinto nelle amministrazioni, come questo sia il servizio più delicato, perché non si capisce quale ne sia la genesi, ma diciamo, il rapporto di qualsiasi bolletta, acqua, elettricità, telefono, non ha eguali nell'attenzione che il cittadino dedica ai rifiuti. E non perché, diciamo, la bolletta probabilmente arriva insieme, quindi con tre rate, quindi forse rispetto allo spacchettamento, che è una bimestrale, no? Di un altro tipo di utenza, ha un impatto sicuramente maggiore. Ma purtroppo la storia e l'esperienza insegna che più si rateizza, più aumenta l'evasione. Questo è abbastanza un dogma ormai, quindi purtroppo è complesso. Però è una questione che ha a che fare con il senso di responsabilità personale che ogni cittadino deve avere. E io, che devo dire ormai ho poca fiducia nelle persone più grandi di me, ma ne ho di più in quelli più giovani. Spero e conto che invece si possa fare un lavoro di questo tipo, cioè che il comportamento di ognuno non dipenda, no, dal regolamento, dalla sanzione, dalla bolletta, ma dipenda diciamo, dal sentimento e dall'amore che ognuno di noi ha nei confronti della natura, perché poi alla fine non adottare comportamenti corretti significa questo. Quindi anch'io separo molto l'aspetto tariffario da quello del servizio, perché dire che il servizio sia impeccabile non lo possiamo dire. Siamo quotidianamente diciamo, a discussione con un gestore che comunque è un po' diventato un elefante che si trascina, perché così grande fa anche fatica a essere sensibile, no? Da rispondere a quelli che sono i bisogni, perché insomma, soprattutto all'inizio, far aggiungere un cassonetto, potenziare una postazione, cioè sembravano delle operazioni mastodontiche, no? Chiedere di passare di più in certi periodi dell'anno, cioè è veramente complesso, e quindi si fa fatica, e poi non è che si può passare le giornate a verificare quanto i cassonetti sono pieni. E poi c'è anche un fatto, cioè che, e questo va detto, che la programmazione anche di quante postazioni, di quanti cassonetti è fatta su un calcolo rispetto alla popolazione e rispetto a chi ha servizio a cassonetto e chi ha porta a porta. Siccome esistono utenze, e questo la misurazione puntuale ci aiuta, che non usufruiscono dei servizi che sono loro dati, cioè chi c'ha porta a porta e non lo fa, è chiaro che poi il cassonetto è più pieno, anche perché c'è qualcuno che non lo fa. Quindi un conto è se ho una vita, no, piuttosto complessa, per cui non riesco a mettere fuori e vado via, ma che ci sia così tanta differenza, sicuramente c'è anche qualche problema, no? Diciamo, di servizio anche in chi lo, non solo chi lo organizza, ma anche chi ne fruisce. Però, detto questo, il cittadino che butta correttamente il rifiuto va sempre sostenuto e aiutato. Quindi, se ci sono postazioni che sono più aggredite, vanno sicuramente migliorate da un punto di vista dello svuotamento. E questo, guardate, è una richiesta continua, cioè non dubitate. Io tant'è che invito sempre anche i cittadini a utilizzare forme di segnalazione a Sei Toscana, perché sono segnalazioni ufficiali che da loro vengono registrati, e quando fanno le analisi di soddisfazione dell'utenza devono tener conto di quante persone hanno segnalato. Quindi spesso, invece che ricorrere alla telefonata, che poi lascia il tempo che trova, anche se quella numero verde vengono registrate, la segnalazione formale è effettivamente un test, perché non mi possono dire che il cittadino non si è lamentato se poi io ho il riscontro, perché mi devono dare, che devono dare veritiero di tutte le segnalazioni fatte. Quindi sicuramente il servizio è ben lontano da essere migliorato. Allora, la tariffazione puntuale, diciamo, funziona così: esiste un minimo che è inserito in bolletta, si può diminuire chiaramente, però più si diminuisce, più poi diciamo aumenta, no? Il saldo, il conguaglio che si va a pagare, però di fatto questo soprattutto per le imprese ha fatto sì che si adeguassero, no? E capissero anche la tipologia di servizio di cui hanno bisogno. È chiaro, come ho detto prima, che la responsabilizzazione del cittadino è importante e soprattutto lungi da fare, io questo diciamo mi fregio di non averlo mai fatto, di fare promesse di impatti tariffari, di benefici immediati. Allora, a parte il fatto che è complicatissimo perché il sistema di beneficio diciamo attiene al fatto che tutta l'area omogenea abbia un comportamento virtuoso per cui io differenzio, non conferisco in discarica, ma ci conferisco pochissimo tutto a riciclo. Purtroppo non è così, vi do il dato del multimateriale, l'impurità è al 50%, cioè metà di quello che in Val di Cornia, nei cassonetti, non è multimateriale. Quindi quella roba lì viene separata, noi paghiamo per separarla e poi va comunque in discarica. Capite che sono convinta che nel nostro comune sia minore la percentuale perché il porta a porta ha una responsabilizzazione diversa rispetto a un cassonetto dove magari butto le cose un po' separatamente. Quindi questo purtroppo a regime, se non tutta l'area omogenea e lato fa un progresso, è chiaro che noi non abbiamo questa possibilità. La parte impianti, come ha ricordato anche il consigliere Pariello, è notevole e quindi purtroppo paghiamo sia costi di trasporto che di smaltimento in altri impianti e questo è assolutamente evidente. E poi considerate che ora cercavo il dato ma non l'ho trovato nell'ultimo comitato delle AO e del lato. Ci hanno parlato di una cifra che era tipo di milioni, che è solo l'aumento dei costi del personale, perché poi purtroppo anche questo servizio segue l'andamento, cioè guardate solo per noi, 40.000 euro dei nuovi contrattuali, cioè anche per loro il costo mezzi, il costo personale non diminuisce, quindi quanto mai l'obiettivo è quello di contenere l'aumento, cioè si parla di questo, non si parla di riduzioni, le riduzioni significative ce l'hanno i comuni e hanno gli impianti che quindi hanno l'indennità di disagio ambientale, hanno le società partecipate che hanno gli impianti e quindi beneficiano degli utili delle società. Quindi questo è chiaro che è un sistema davvero davvero complesso. Detto questo, che non esauriamo in una seduta di consiglio comunale, figuriamoci, l'impegno è chiaramente quello di continuare a monitorare il servizio e di cercare di renderlo il migliore possibile, perché comunque tanto economicamente è difficile incidere, anche perché qualora noi fossimo virtuosissimi, non siamo soli, non è solo il nostro servizio che conta, ma è quello di tutto al lato. Quindi quantomeno facciamo in modo che i cittadini siano più soddisfatti possibile, che le postazioni siano più pulite possibile. Quindi noi raccogliamo ogni segnalazione. Vi invito ovviamente a fare altrettanto se ce la volete mandare o volete invitare i cittadini a utilizzare il form, perché questo il form è un qualcosa che è proprio previsto dai regolamenti della qualità del servizio, non può essere nascosto. Quindi, se vengono fatti tot reclami, è assolutamente necessario che il gestore ne prenda atto e lo registri e lo ritrasmetta. Quindi, questo è lo strumento più utile possibile. Quindi, comprendiamo che sia un tema molto spinoso. Noi siamo convinti che la qualità di una comunità si misuri da un equilibrio tra diritti e doveri, quindi cerchiamo di progredire in questo. Sicuramente la cultura ambientale è qualcosa che sicuramente nei prossimi anni le nuove generazioni che sono nate con un concetto di rispetto ambientale diverso, credo che riusciranno a fare la differenza più di quella che fino ad oggi siamo riusciti a fare e soprattutto che anche questi concetti di gestione di area vasta, insomma, vengono un pochino ridefiniti, però purtroppo noi siamo qui dentro e ci troviamo e ci abbiamo ulteriormente Ancarera che è arrivata dopo e ci ha ulteriormente tolto dalle mani ogni possibilità di contrattazione sul nostro piano di servizi annuale. Quindi questo è un po' l'inquadramento e noi continuiamo con questa tariffa perché riteniamo che un comune piccolo come il nostro benefici molto dal fatto di non avere l'ufficio impegnato in questo e soprattutto, insomma, tanto il servizio esiste comunque, comunque va reso, e che sia tariffa puntuale o che sia tari, i costi sono quelli del piano finanziario e vanno coperti, come dice la legge. Quindi su questo non c'è nessun tipo di possibilità di trovare un'altra strada. Ecco, quindi vi ringrazio per l'approfondimento sull'argomento, e quindi adesso mettiamo in votazione il rinnovo della convenzione. Immagino anche questa sia immediatamente eseguibile per permettere poi la firma della sottoscrizione dell'ufficio della stessa. Grazie per l'attenzione, passo la parola al segretario.
Grazie Sindaco Pasquini,
Favorevole.
Morelli,
Favorevole.
Cortigiani,
Favorevole.
Donnoli,
Favorevole.
Cantoni,
Favorevole.
Pazzagli,
Favorevole.
Nocera,
Favorevole.
Masi,
Favorevole.
Parello,
Contrario.
Teglia,
Contraria.
Baldi.
Contraria.
Bene, maggioranza favorevole, minoranza contraria, l'immediata eseguibilità uguale, concessa? Bene, grazie, procediamo.
Perfetto, andiamo avanti. La prossima delibera è l'approvazione delle modifiche e delle integrazioni al regolamento per l'accesso e la frequenza al sistema integrato dell'educazione. Dovrebbe esserci collegata vice sindaco, a cui chiedo di introdurre questa
Buonasera.
delibera.
Sì, la delibera è una delibera molto semplice, è un regolamento che è stato revisionato l'anno scorso e quindi approvato in tutte le sue parti, solo che poi in fase di, diciamo, di approvazione dei primi bandi, i comuni, soprattutto più grossi, si sono resi conto che c'erano alcune questioni sia relativamente ai punteggi e sia relativamente alle liste di attesa e quindi alla gestione delle graduatorie. Quindi niente, su questo regolamento è stato fatto, quindi sono state inserite tutta una serie di migliorie, secondo quello che erano state quindi le rilevazioni da parte degli uffici, indicazioni appunto avvenute in fase appunto di iscrizione. E niente, è stata costituita quindi una commissione. All'interno della commissione, quindi la nostra responsabile, la nostra Giulia Brancaleone, che si occupa appunto della scuola, ha fatto quindi una illustrazione molto precisa di quello che erano le variazioni, le integrazioni e tutto quello che riguardava quindi questa delibera. Quindi non ritengo che sia necessario quindi discutere ulteriormente e passerei all'approvazione.
Bene, grazie a Caterina. Ovviamente aperta la discussione, se ci sono delle considerazioni da fare sulle modifiche a questo regolamento, avete la parola. Ti
Posso?
prego.
Buonasera. Allora sì, come diceva Caterina, ecco, è solo un adeguamento di quanto già approvato. Niente di sostanziale, cioè importante, ma niente di sostanziale che va a cambiare quanto già approvato in precedenza, e quindi il nostro voto sarà favorevole.
Grazie alla consigliera Baldi. Se non ci sono altri interventi, metto in votazione. Non so se il regolamento va anche questo immediatamente eseguibile perché ha bisogno dei
Sì.
sì, mi dice di segretario. Quindi anche qui votiamo, e poi se c'è qualcuno che vu vuole votare contrariamente, l'immediata eseguibilità lo dice, altrimenti diamo per uguale lo stesso voto. Quindi mettiamo in votazione le modifiche al regolamento.
Bene, Pasquini,
Favorevole.
Morelli,
Favorevole.
Cortigiani,
Favorevole.
Donnoli,
Favorevole.
Cantoni,
Favorevole.
Pazzagli,
Favorevole.
Nocera,
Favorevole.
Masi,
Favorevole.
Parello,
Favorevole.
Teglia,
Favorevole.
Baldi.
Favorevole.
Immediatamente eseguibile, allora all'unanimità. Grazie a tutti.
Grazie, andiamo avanti con la delibera successiva, che è l'approvazione di uno schema di accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/90, per la tutela paesaggistica del paesaggio agrario della Val di Cornia, tra i comuni della Val di Cornia, la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Pisa e Livorno. Ecco, questa è una, diciamo, delibera che è importante, con la quale noi andiamo a formalizzare un percorso che negli incontri e nel lavoro si è già avviato. Si tratta di un lavoro che insieme a tutti i comuni della Val di Cornia stiamo portando avanti insieme alla sovrintendenza appunto delle belle arti. Si tratta in sostanza, diciamo, come ho già avuto occasione di dire in commissione, lo schema di convenzione è molto semplice. Parla diciamo, degli obiettivi che traguardiamo e sono quelli di una tutela paesaggistica della Val di Cornia da un punto di vista del territorio rurale rispetto alla transizione energetica. Questo è il tema. Nella pratica, in realtà, stiamo cercando insieme alla sovrintendenza e soprattutto grazie alla sovrintendenza che ha competenza in materia di capire quali possono essere gli elementi che ci possono portare a introdurre una disciplina di vincolo in alcune zone del territorio rurale. Questo significa poter salvaguardare queste aree che sono di pregio e che ovviamente non possono essere messe su cartografia così come vogliamo noi, ma devono rispondere a dei requisiti che la normativa che disciplina i vincoli paesaggistici impone, per poter proteggere, diciamo, delle aree e in qualche modo evitare che siano aggredite, come i progetti invece in corso di autorizzazione stanno approntandosi a fare con impianti di produzione di energia rinnovabile, che pur, ce lo siamo detti tante volte, è un obiettivo condiviso, però deve essere governato per poter essere, diciamo, adempiuto senza lasciare degli strascichi irreversibili nel paesaggio, che è una delle nostre più grandi ricchezze. Quindi con questa convenzione noi ci accordiamo con la sovrintendenza per fare appunto questo lavoro e al di là dell'informazione che riporterò puntualmente in questa serie ai consiglieri rispetto al lavoro fatto, mi preme puntualizzare che l'introduzione di questa disciplina sarà della sovrintendenza, perché è il Ministero della Cultura che è titolato a inserire, diciamo, i vincoli. Noi collaboriamo perché chiaramente siamo conoscitori del territorio e, insomma, come molti di voi sanno, ma se no, insomma, lo spiego brevemente, diciamo, il vincolo paesaggistico è interessante nel momento in cui dobbiamo tutelare qualcosa, è una cosa in più che mettiamo in un procedimento se uno si ritrova un edificio dentro quell'area, significa che deve chiedere parere alla sovrintendenza per poter fare delle opere. Quindi non è una cosa che si fa a cuor leggero, non si può buttare così come se fossero coriandoli su tutto il territorio, e soprattutto non potremmo farlo perché i requisiti di legge non parlano di questo, però è un qualcosa di molto attento. Devo dire che è l'esperienza di collaborazione, tra l'altro è un esempio unico in Italia di questa metodologia. Quindi è anche un esempio, e soprattutto devo dire che tutti i comuni della Val di Cornia, sia la parte politica che la parte tecnica, hanno collaborato in modo importante, c'è stata un'armonia forte su un tema benché delicato, e quindi questo ci ha consentito in poco tempo di riuscire ad arrivare a questi risultati. Chiaramente è una sede questa importante per parlarne, con i comuni, la sovrintendenza. Prossimamente sicuramente usciremo per raccontare. Io sono un pochino titubante, nel senso che bisogna essere trasparenti con questa cosa, ricordandosi però che ci leggono anche proponenti. Quindi io non sbandiererei troppo queste cose, quindi giusto che lo sappiano i consiglieri, perché insomma chi si trova a rappresentare i cittadini è giusto che conosca quello che si fa. Però insomma, cerchiamo di non dare a chi in questo momento è dall'altra parte della barricata troppi vantaggi di conoscenze. Comunque, insomma, le questioni sono queste. Poi, qualsiasi dubbio o domanda in più in questa sede o anche in altre sedi, anche fuori dal consesso del Consiglio, questo lo dico sempre. So che il Consiglio è il momento di confronto cittadino importante, ma insomma, il sindaco c'è, gli assessori ci sono, quindi si può parlare anche sia nelle commissioni anche fuori, semplicemente un appuntamento se c'è un dubbio, siamo sempre a disposizione di tutti, tanto più dei nostri consiglieri. Non ho altro da dire, se ci sono ovviamente delle domande o delle considerazioni, resto a disposizione. qualcuno vuole
Sì,
dire qualcosa, fare
se
una
posso,
domanda?
Jessica.
Sì, Simone, donna, li prego.
Sì, allora, diciamo ovviamente voteremo a favore di questa convenzione perché credo che dal punto di vista, diciamo, dell'accordo appunto che è stato trovato da tutti i comuni della Val di Cornia sia un punto da mettere in evidenza, da sostenere ovviamente perché si sceglie di lavorare insieme appunto alla sovrintendenza per cercare di governare quello che sta accadendo nel nostro territorio. Non sto qui a ripetere quello che ha già detto il sindaco e che leggiamo giornalmente sui giornali, insomma siamo secondo me sotto attacco, no secondo me, sono tutti sotto attacco per quanto riguarda appunto numerose proposte di impianti legate appunto alla transizione energetica da installare nella nostra valle e in particolar modo anche a Suvereto, vicini ovviamente alla sottostazione, questo accordo, sottostazione di Terna, questo accordo con la sovrintendenza, vediamolo come uno strumento aggiuntivo per cercare di guidare, no? Un po' quello che sta avvenendo, anche se la vedo buia, ecco, come situazione dal mio punto di vista. Però appunto, dotiamoci anche di questo strumento, per cercare appunto di limitare, al massimo i danni. Grazie.
Grazie, vedo alzata la mano Parello.
Sì. Dunque, per quanto riguarda la questione dell'accordo, ovviamente noi voteremo favorevole perché c'è bisogno di uno strumento di cui ci si doti per provare ad arginare una questione che ha dei risvolti anche proprio amministrativi abbastanza complessi, perché poi da una parte siamo contenti perché quando ci siamo contrapposti anche elettoralmente, una questione che abbiamo sempre posto come centrale è che dove non arriva l'amministrazione, arriva la politica. E questo accordo, insomma, vediamo finalmente uno spiraglio di questo tipo, nel senso che purtroppo, lo sappiamo, i comuni non hanno dei grandi strumenti, anzi non hanno strumenti, perché una volta che uno ha un parere non è nemmeno vincolante, voglio dire, non credo si possa dire ha degli strumenti per poter avere veramente voce in capitolo sulla questione. Mentre invece fare squadra e a maggior ragione coinvolgere anche la sovrintendenza è assolutamente un elemento positivo. Poi un elemento positivo all'atere è anche proprio la collaborazione con gli altri comuni, che recuperare un po' di sovraccomunalità in Val di Cornia sarebbe cosa buona e cara. Quindi insomma è una cosa che accogliamo davvero favorevolmente. Dopodiché poi noi abbiamo il problema che abbiamo praticamente una calamita, con quella centrale abbiamo una calamita verso questo tipo di opere. Abbiamo anche un, come si può dire, non mi viene il termine appropriato, ma insomma, un catalizzatore, ecco sì, che è il degrado purtroppo economico di questo territorio, che parliamoci chiaramente, dai, un territorio con un'agricoltura forte, ma più che altro redditizia, non ci sarebbe stata sicuramente anche la disponibilità, che poi ricordiamoci, insomma, c'è una parte che si fa con espropri, ma c'è anche tanta parte che viene fatta acquistando terra. E io non biasimo, io l'ho sempre detto, cioè, trovo scorretto biasimare chi facendo un'attività che già è difficile, perché insomma non è il lavoro d'ufficio 9-5, ecco, spesso e volentieri da buio a buio, con un margine di guadagno basso, oggettivamente basso, io non biasimo chi poi si trova a vendere, a maggior ragione per delle cifre che gli garantiscono una tranquillità economica e col proprio lavoro non arriverebbe mai a raggiungere, perché poi di questo si sta parlando, è inutile girarci intorno. Quindi abbiamo un tessuto sociale come questo, un tessuto economico che questo è, e dei comuni che non hanno un modo di dire no. Poi dopodiché è vero, c'è anche la regione, però sappiamo tutti che epilogo ha avuto la legge sulle aree idonee, perché voglio dire, è inutile che poi si diano la possibilità alle regioni di normare per poi stoppare tutto, perché poi ci sono 2000 ricorsi, perché di fatto, parliamoci chiaramente, questa è una questione di legge nazionale, cioè tutto ciò che noi ci possiamo ambientare su queste questioni deriva, deve trovare necessariamente nell'ordinamento una giustificazione in una legge nazionale. Il vero problema, secondo me, è che a livello politico nazionale se ne parla zero di questa questione. Questa è la questione vera, perché poi tutto il resto viene a cascata, perché le leggi regionali, essendo materia concorrente, non potranno mai sovrastare la legge nazionale. I regolamenti, figuriamoci se i regolamenti derivano dalle leggi nazionali e poi regionali. Quindi voglio dire, qui abbiamo un problema proprio di fonte alla base di tutto. Che evidentemente lo sentiamo noi, si vede che evidentemente i territori coinvolti, al di là delle parti politiche, sono elettoralmente poco importanti, perché altrimenti non me la so spiegare, onestamente. E poi vediamo che qualcuno prova a correre ai ripari, però voglio dire, ribadisco, se c'è un conflitto di attribuzione, non si può pensare che poi la regione vada a normare, cioè vada per dire a fare una legge in contrasto con quella nazionale per fare cosa? Per andare dopo 2 minuti al TAR e vedere, anzi, magari speriamo di rifinire al TAR e non andare anche più in alto, però sostanzialmente prevede una norma che poi non ha applicazione perché non ci manca poi la competenza corretta. Cioè, quindi siamo un po' in un cul-de-sac finché non ci sarà la giusta attenzione a questo tema dalla politica nazionale in generale. Poi mi permetto anche di dire che sì, c'è la politica nazionale e poi c'è chi governa questo paese, perché altrimenti sembra sempre che non siamo a colpa di nessuno. Invece c'è chi governa, tra l'altro, governa anche da un tempo significativo, arrivati a questo punto. E voglio dire, ricordiamo tutti che tutta la storia della legge sulle donne nasce con un decreto attuativo di maggio 2024. La legge del novembre 2021, governo Draghi, ma voglio dire, ci sono voluti 2 anni e mezzo per fare un decreto attuativo e poi abbiamo visto tutti com'è finito. Quindi io spero che questa esperienza, ora giustamente io condivido che purtroppo abbiamo visto che tutto quello che si può fare poi ci si ritorce contro, quindi non è forse l'elemento a cui dare chissà quale pubblicità, al di là della dovuta e giusta pubblicità nei confronti della cittadinanza. E su questo sono abbastanza d'accordo. Però speriamo anche che, di converso, un'unione, diciamo, di un territorio in questo modo, a maggior ragione con chi poi è deputato alla tutela del territorio, che poi noi ci occupiamo della tutela del tessuto sociale, del tessuto economico, ma c'è anche proprio un tema prettamente paesaggistico, speriamo che possa aiutare anche forse a far attenzionare un minimo la questione a chi ha veramente in mano le leve del potere e può fare quel che può su procedimenti magari ancora in discussione, perché poi è inutile andare a intervenire quando la prima pietra è stata posata, perché poi abbiamo anche il tema che ma qualcosa è troppo avanti per essere stoppato e non c'è legge nazionale lì che tenga. È stato fatto un pasticciaccio, io mi sento di dire così, cioè questo è stato veramente un pasticcio normativo, al di là della visione politica che ci poteva essere alla base, legittima o non legittima, io credo che arrivati a questo punto sarebbe assurdo negare che è stata fatta una grandissima confusione. Dopodiché si corre ai ripari, ben venga la collaborazione, a maggior ragione sovracomunale, che poi magari può lasciare qualche traccia per dei percorsi di una Val di Cornia veramente politica. Ne parliamo da quando è iniziata questa consiliatura, e anzi, magari fosse una roba così recente. Quindi noi voteremo favorevole e speriamo poi, ecco, chiediamo di essere poi aggiornati in consiglio, nelle modalità, insomma, che converremo, magari nella seconda commissione, anche tematicamente più correlata sugli sviluppi, non solo tanto del tavolo in sé, ma anche magari della questione, che quello che io colgo l'occasione per dire è che sarebbe, secondo me, utile, veramente utile, incontrarci in commissione appropriata anche per gli aggiornamenti sulla questione, non solo quando c'è qualche atto da votare in consiglio comunale, perché al di là che poi ognuno può avere le sue fonti di informazioni, visto che questa è una battaglia che ci vede tutti, io credo, dalla stessa parte, insomma, a difesa del territorio e del nostro equilibrio. Avere anche, diciamo, eliminare ogni possibile squilibrio informativo, penso possa fare solo che comodo in un'ottica di una battaglia comune.
Bene, ringrazio del contributo. Sono certo che il Presidente della Seconda Commissione sarà ben contento di affrontare l'argomento. A chiusura, diciamo, della discussione di questa delibera, anche io dico che effettivamente a livello normativo è una confusione, una sovrapposizione, è veramente un problema. Ora, l'ultima conversione del decreto pare che faccia salvi solo i progetti autorizzati o che hanno passato la VIA, non più quelli avviati. Quindi sembra ci sia un miglioramento, ma comunque si arriva in un momento in cui i procedimenti sono partiti, è veramente effettivamente un pasticcio. Conosco bene le fonti normative e quindi da dove deriva la legge principale. È chiaro che la nostra attenzione è rivolta molto alla regione perché ci sono tutta una serie di passaggi sugli impianti diciamo, sono sotto certe dimensioni che passano da via regionale. In questo momento la regione, devo dire, sta facendo un po' da passacarte, cioè ci manda la procedura, dove si esprime il parere. Noi vorremmo invece che si provasse a giocare un ruolo politico. Poi magari non è nemmeno detto che la regione ce la faccia, però purtroppo con il passaggio elettorale di ottobre abbiamo perso il riferimento dell'assessora Monni che si occupava di ambiente ed energia. La delega all'ambiente c'era un assessore, l'energia l'ha tenuta il presidente. È un contesto, lo dico, insomma, tanto lo sapete, che istituzionalmente non sono polemica, ma sono sempre molto diretta e schietta. È un problema. Comune Lavardegoria hanno scritto al presidente a dicembre, non ha risposto. Abbiamo scritto al sottosegretario per chiedere attenzione, non ci ha risposto. Via su una lettera, sono uscita anche sulla stampa. Ora l'abbiamo fatta come ambito turistico perché l'ultimo progetto offshore dell'eolico per la Gorgona addirittura vuole passare tra Lecce a Bolgheri, cioè proprio quella la follia completa. E quindi ho trovato sponda anche dai comuni dell'ambito turistico, quindi ci siamo rivolti ulteriormente. Il nostro obiettivo è molto chiaro: noi sappiamo, conosciamo ormai ogni aspetto della normativa perché purtroppo. Ci viene addosso e avendo una stazione di conversione importante in Italia non possiamo evitare. Noi vogliamo governare il processo, vogliamo essere in grado di ovviamente rigettare quei progetti che sono sconclusionati e che sono meramente speculativi e laddove ci siano dei progetti che invece hanno le caratteristiche, secondo la Regione e secondo il Ministero, di essere portati avanti. Di non occupare a macchia così come vogliono a seconda di dove trovano il miglior venditore e il terreno, ma a seconda una logica del minore impatto possibile sul territorio. Questo è il lavoro che va fatto. È chiaro che perché noi cerchiamo la regione? Cerchiamo la regione perché pur sapendo normativamente che la regione ha solo una parte, diciamo, no, di competenza e che non ce l'ha tutta, però siamo anche consapevoli che la voce della regione istituzionalmente è più forte della nostra. Cioè noi ci troviamo tra i peggiori progetti, quelli di IREN, che è socio di ASA, che è socio di SEI Toscana. Possibile che la regione politicamente non abbia da dire qualcosa? Noi questo chiediamo e su questo credo che siamo d'accordo. Poi siamo consapevoli che la legge sulle aree idonee può fare una parte e tutti gli impianti connessi, che sono tantissimi, e che sono cavidotti, che sono le stazioni, diciamo, di piccola conversione di stalli, stanno fuori da questo perché sono infrastrutture di pubblica utilità e vanno esproprio. Però sicuramente il sindaco Suvereto non ha la forza per dirgli fallo lì, però penso che la Regione Toscana con alcune società che si chiamano IREN, che si chiamano ENI, che si chiamano SNAM, forse un pochino la voce più presidente al tavolo ci si può mettere comunque in conferenza col governo ci va il nostro presidente, quindi io confido nella discussione politica pur sapendo che la competenza normativa ovviamente è frammentata e la regione a questo punto di vista è residuale, no? Può lavorare solamente sulle aree idonee ma deve discendere dalla legge nazionale, quindi io chiedo a tutti. Ho scritto a ogni assessore, ho scritto a tutti i capi di gabinetto, ho scritto a tutte le segreterie, a tutti, quindi basta che, insomma, però noi abbiamo bisogno del presidente perché c'ha la delega, quindi lo cerchiamo in tutti i modi, quindi chiunque riuscisse ad intercettarlo in qualsiasi modo, legandolo, non so, anche così, ingannandolo, non lo fermiamoci, parliamo, no, a parte gli scherzi. Ho parlato anche con i dirigenti, ma i dirigenti senza indirizzo politico non fanno niente, quindi questo è un tema importante. Mi spiace essere rappresentati come quelli del no, perché non siamo quelli del no, siamo semplicemente territori che hanno diritto a continuare il loro sviluppo anche turistico e rurale e quindi se devono essere anche, come dire, un territorio comunque in qualche modo sfruttato anche a livello energetico. Per un obiettivo è sicuramente importante, quantomeno lasciateci dire la nostra su come vogliamo che questo arrivi sul territorio e non che ci piova dall'alto come sta succedendo. Quindi il concetto è molto chiaro, sarò ben felice di raccontarvi i dettagli in commissione o in qualsiasi altra occasione. Spero, insomma, di portarvi anche qualche elemento nuovo perché vorrebbe dire che ho avuto delle interlocuzioni regionali più importanti. Quindi questo è un passettino, intanto la sovrintendenza ha percepito la nostra preoccupazione e lei si è adoperata per fare qualcosa nei limiti dei suoi poteri e comunque un po' più dei nostri sono. Quindi vi ringrazio, pongo in votazione la convenzione con l'accordo con la sovrintendenza delle Belle Arti.
Bene, votiamo Pasquini,
Favorevole.
Morelli,
Favorevole.
Cortigiani,
Favorevole.
Donnolly,
Favorevole.
Cantoni,
Favorevole.
Pazzagli, Nocera,
Favorevole.
Masi,
Favorevole.
Parello, Teglia, Baldi.
Favorevole. Favorevole.
Bene, all'unanimità l'immediata eseguibilità, all'unanimità concessa. Bene, grazie, grazie a tutti.
Grazie, andiamo avanti. Abbiamo gli ultimi due punti. Il successivo è un'interrogazione, quindi chiedo di darne lettura. Non so chi la dà, se i consiglieri, lo stesso.
Sì, appena la trovo, molto molto volentieri. Un secondo solo. Allora, eccoci, scusate, ma mettere due cose affiancate. Io non sono un ingegnere informatico, che ci vorrebbe il donno lì. Allora, dunque, interrogazione sulla costituenda consulta dei giovani del Comune di Sovereto. Dunque, premesso che in data 28 novembre 2024 il Consiglio Comunale di Sovereto approvava la delibera 54, avente ad oggetto mozione del gruppo Una Storia Nuova per la redazione del regolamento istitutivo e di funzionamento della consulta dei giovani del Comune di Sovereto. Durante la discussione relativa alla mozione sopracitata, la consigliera delegata alle politiche giovanili Cantoni affermava che, pur riconoscendo valida la proposta di istituire una consulta dei giovani, riteneva prima necessaria la conclusione del progetto pubblicizzato come un film insieme proiezioni e riflessioni, consistente in varie proiezioni di film legate a diverse e rilevanti tematiche sociali. Premesso che appunto nello stesso intervento la consulta era descritta come un'ulteriore tappa dell'evoluzione del percorso che l'amministrazione dichiarava di star costruendo insieme ai giovani del territorio. Ritenuto che l'intervento della consigliera delegata alle politiche giovanili rappresentasse, visto il ruolo ricoperto, una posizione condivisa dall'amministrazione, non solo una posizione personale della consigliera stessa, e che la prima fase del progetto citato, quando non l'intera attività, sia da considerarsi conclusa, non essendo più prevista, per quanto è dato sapere agli scriventi, alcuna proiezione e risalendo l'ultima alla scorsa primavera. Considerato che le motivazioni apposte alla mozione sopracitata rimangono valide e attuali, così come non è mutata la volontà dei proponenti di dotare il nostro comune di uno spazio di partecipazione e aggregazione giovanile ulteriore rispetto al Consiglio Comunale dei Ragazzi, e considerato anche che nelle more del raggiungimento dei risultati attesi dall'amministrazione dal progetto citato poc'anzi, la delibera 54 impegnati la Giunta a predisporre le necessarie azioni per l'istituzione della consulta giovanile del Comune di Sovereto, il gruppo consigliere Una Storia Nuova interroga il sindaco e la Giunta Comunale su quanto segue. Quali sono stati i risultati registrati in termini di partecipazione e coinvolgimento giovanile dal progetto Un film insieme, proiezioni e riflessioni? Quali azioni si prevede di disporre sul fronte delle politiche giovanili nel breve e nel lungo termine? E quali azioni sono state effettivamente predisposte da questa amministrazione per l'istituzione della consulta dei giovani del Comune di Sovereto? Ringraziamo per l'attenzione.
Grazie al consigliere. Allora, so che vice sindaco voleva già rispondere all'interrogazione e
Sì.
quindi gli do la parola, poi essendo in questa forma, poi ve la faccio inviare domani. Prego, Caterina.
Allora, partendo dalla prima domanda, quali sono stati i risultati registrati in termini di partecipazione e coinvolgimento giovanile dal progetto Un film insieme, proiezioni e riflessioni? Il progetto delle proiezioni cinematografiche ha coinvolto un gruppo di giovani under 30, quali hanno curato l'introduzione, il commento e l'analisi dei contenuti e dei messaggi veicolati dalle pellicole selezionate. L'iniziativa era nata proprio a seguito di proposta avvenuta da un gruppo di giovani che ha visto poi il coinvolgimento della scuola e dell'ente Puccini per la realizzazione. Le proiezioni sono state progressivamente proposte a diverse tipologie di pubblico con l'obiettivo di favorire una partecipazione ampia e trasversale. Al termine del ciclo di attività è emerso con chiarezza come il pubblico più attento e ricettivo fosse costituito da giovanissimi, la cui partecipazione è stata ulteriormente stimolata e valorizzata grazie alla collaborazione con le istituzioni scolastiche nell'ambito dei progetti didattici e delle attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Per la stagione 2025-2026 la programmazione è stata pertanto orientata prioritariamente agli studenti delle scuole al fine di consolidare e sviluppare ulteriormente il percorso educativo e culturale avviato. Quali azioni si prevede di predisporre sul fronte delle politiche giovanili nel breve e nel lungo termine? L'amministrazione intende proseguire e rafforzare le iniziative già avviate in collaborazione con la scuola e con l'ente Puccini attraverso una programmazione culturale mirata alle diverse fasce di età. In particolare sono previsti spettacoli teatrali rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado con percorsi dedicati al tema dell'emozione e alle principali problematiche adolescenziali, in coerenza con il progetto educativo portato avanti dall'istituto. Tutti gli spettacoli restano comunque aperti al pubblico anche quando programmati in orario scolastico per favorire la più ampia partecipazione. Considerato inoltre che il cinema risulta particolarmente seguito nella fascia 8-11 anni, si continuerà a proporre insieme all'ente Puccini proiezioni dedicate soprattutto a questa fascia alle famiglie, mantenendo anche in questo caso l'apertura a tutta la cittadinanza. All'interno delle scuole saranno attivate attività di promozione del territorio attraverso collaborazioni con cantine, artigiani e artisti locali, con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio e rafforzare il senso di appartenenza dei giovani alla comunità. Per la fascia d'età oltre 14 anni, pur nella consapevolezza delle difficoltà di coinvolgimento stabile, si prevede di programmare eventi dal taglio più attrattivo, come serata di stand-up comedy e incontri con autori, così da intercettare interessi e linguaggi più vicini ai ragazzi. Nonostante la presenza di una delega alle politiche giovanili che riporta ciò che sono le esigenze e le percezioni dei giovani, l'obiettivo di lungo termine è quello di costruire una programmazione sempre più partecipata, che può appoggiarsi sul ruolo della costituenda consulta dei giovani, quale strumento di confronto, progettazione dal basso e veicolo di informazione. Nella logica di un utilizzo attento delle risorse pubbliche, si ritiene fondamentale ascoltare direttamente i giovani, comprenderne i bisogni, aspettative e strutturare iniziative realmente rispondenti ai loro interessi. Parallelamente si proseguirà il lavoro come comune nell'ambito della conferenza zonale sul miglioramento del trasporto scolastico, intervenendo sulle inefficienze e ottimizzando i tempi della tratta a casa scuola. Anche una riduzione contenuta dei tempi di percorrenza può tradursi in maggior tempo libero a disposizione dei ragazzi per lo studio, le attività extrascolastiche e la crescita personale. Infine, si intende continuare a sostenere e valorizzare il coinvolgimento dei giovani nell'associazione e nelle manifestazioni del territorio, riconoscendo in questa partecipazione un importante segnale di vitalità civica e di coerenza alla comunità. Quali azioni sono state effettivamente predisposte da questa amministrazione per l'istituzione della consulta dei giovani nel comune di Suvereto? L'amministrazione comunale ha predisposto una bozza di regolamento per l'istituzione della consulta dei giovani. Il documento dovrà essere sottoposto all'analisi dell'ufficio competente e del segretario generale, che poi sarà condiviso con la commissione consiliare successivamente approvata dal Consiglio Comunale, così da avviare le procedure di costituzione che si prevede di completare entro il prossimo periodo estivo. L'obiettivo è dotare l'ente di uno strumento operativo snello, privo di appesantimenti burocratici, in grado di garantire sostenibilità e continuità nel tempo. In considerazione dei carichi di lavoro degli uffici, si intende strutturare un organismo semplice ed efficace, capace di operare con modalità funzionali, concrete ed autonome. L'amministrazione manifesta fin d'ora la piena disponibilità a condividere e sviluppare il percorso con l'intero Consiglio Comunale, al fine di giungere in tempi brevi alla definizione e all'attuazione del progetto.
Grazie, è finito Caterina?
Sì. In realtà c'è alcuni errori nel senso che si prevede, ma in realtà la programmazione che trovate all'interno dell'ente Puccini e quindi che riguarda alcune proiezioni, eccetera, sono quelle che sono state concordate appunto rispetto anche alla progettazione scolastica 25-26, quindi forse c'era un errore nella previsione, ma in realtà è già stata fatta questa cosa anche quest'anno.
Ok, ovviamente ecco, essendo in questa modalità mi invieremo la risposta per scritto e poi sarà anche pubblicata ovviamente in delibera, insomma in genere insomma, se l'interrogante vuole dire qualcosa rispetto alla risposta lo può fare.
Dunque, mi ritengo soddisfatto nel senso che mi è stata data puntuale risposta alle domande. Condivido in parte ovviamente la risposta, ma questo non è il punto all'ordine del giorno, quindi magari ci sarà occasione di parlare delle politiche giovanili e dei nostri punti di vista. Ben venga però, quindi aspettiamo la concreta attuazione e il coinvolgimento del Consiglio Comunale per questo lavoro di costituzione della consulta, insomma, in generale, ecco, sì. Dovrebbe, come è stata, diciamo, all'unanimità l'approvazione dell'idea, speriamo sia all'unanimità poi anche la messa in piedi del progetto.
Proprio di sì, insomma, me lo auguro. Andiamo quindi avanti. Ci abbiamo l'ultimo punto all'ordine del giorno, che è appunto un ordine del giorno del gruppo Una Storia Nuova di denuncia delle violenze e dei crimini del governo iraniano. Quindi lascio la parola a chi dei consiglieri vorrà leggere l'ordine del giorno, su cui poi ci esprimeremo.
Buonasera, procederò alla lettura dell'ordine del giorno. Al signor sindaco del comune di Sovereto, al presidente del consiglio comunale di Sovereto, alla giunta comunale di Sovereto. Ordine del giorno: denuncia delle violenze e dei crimini del governo iraniano. Premesso che in Iran, a partire dal 28 dicembre 2025, sono scoppiate proteste in tantissime città iraniane contro il governo di Ayatollah e che tali manifestazioni sono la risultante di una gravissima crisi socio-economica che ormai da tempo sta attraversando il paese e vessando i cittadini. Premesso che lo Stato iraniano impone reiteratamente blackout totali delle comunicazioni digitali e di internet come misura deliberata per oscurare, nascondere e ostacolare il monitoraggio delle violazioni dei diritti umani e per soffocare la mobilitazione e il coordinamento delle proteste. Già nel 2019 e nel 2022 si erano registrati episodi di tale natura, benché meno duraturi nel tempo. Considerato che il governo ha risposto con uso massiccio e sproporzionato della forza, inclusi spari contro i manifestanti, arresti arbitrari, violenze fisiche e psicologiche. Considerato che organismi indipendenti e ONG segnalano migliaia di morti tra i manifestanti e centinaia di feriti nel corso delle repressioni più recenti, con stime altissime, sino a decine di migliaia di vittime, in alcune inchieste giornalistiche e rapporti di stampa, tra cui la lista dei 200 bambini uccisi nelle strade e pubblicato recentemente dal Consiglio di coordinamento dei maestri iraniani. Considerato che le forze di sicurezza iraniane hanno utilizzato armi da fuoco letali, camion per travolgere i manifestanti e tattiche capaci di provocare gravi ferite e morti, inclusi donne, bambini e anziani. Considerato che il Comitato ONU per i diritti umani e i rapporti di Human Rights Watch indicano che molte di queste violazioni possono costituire crimini contro l'umanità, inclusi omicidi, tortura, detenzioni arbitrarie e discriminazioni di genere. Considerato che le organizzazioni per i diritti umani affermano che la privazione di accesso alle telecomunicazioni è essa stessa una violazione dei diritti umani, poiché impedisce la condivisione di informazioni, l'organizzazione pacifica e l'accesso alle risorse essenziali e ai servizi. Osservato che le attuali proteste non sono un fenomeno isolato, ma si innestano sulla vasta mobilitazione sociale iniziata nel settembre 2022, conosciuta come Movimento Donna Vita Libertà, scoppiato a seguito dell'omicidio di Mahsa Amini, ragazza di 22 anni, rea, secondo le autorità iraniane, di non indossare correttamente il velo. Osservato che durante quelle proteste il governo iraniano fece ampio uso di blackout di internet, arresti arbitrari, violenze di genere e repressioni sistematiche delle libertà fondamentali, fornendo un precedente consolidato di tattiche di controllo e punizione delle manifestazioni pacifiche. Richiamati il principio fondamentale secondo cui il diritto di protesta, di libertà di espressione e di accesso all'informazione online costituiscono diritti umani universali e la loro negazione su vasta scala e in modo reiterato si configura come violazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti civili e politici. Richiamati la necessità di garantire rapporti indipendenti e trasparenti sulle violazioni e di perseguire i responsabili nei termini previsti dal diritto internazionale, il Consiglio Comunale di Sovereto condanna con fermezza le violenze indiscriminate e le violazioni dei diritti umani commesse dalle autorità iraniane nei confronti di manifestanti e civili. Rivendica con forza la necessità di cessare immediatamente ogni attività violenta e criminale che lede i diritti internazionali dei cittadini iraniani. Chiede, per tramite del suo presidente, al governo centrale di sostenere iniziative di assistenza umanitaria, protezione dei rifugiati e richiesta di giustizia internazionale per le vittime e le loro famiglie. Richiede alla comunità internazionale di imporre sanzioni mirate e misure di responsabilità personale e istituzionale nei confronti dei responsabili della repressione. Il gruppo consiliare Una Storia Nuova, Edoardo Perello, Francesca Teglia e Selvaggia Baldi. Grazie.
Grazie per la lettura. È un ordine del giorno, quindi lo votiamo. Insomma, se ci sono dichiarazioni di voto o considerazioni, è il momento per farle.
Sì, se posso prendere parola.
Prego, Rondoli.
Allora, l'ordine del giorno presentato appunto dalla minoranza ovviamente affronta un tema che supera le appartenenze politiche e chiama chiaramente in causa le coscienze un po' di tutti noi, insomma, i fatti che sono riportati anche nell'ordine del giorno e che abbiamo visto un po' anche sui video, sui telegiornali, parlano veramente di repressione, di uso sproporzionato della forza, di violazione dei diritti umani. Quindi quando si parlano di manifestazioni represse nel sangue, di migliaia di morti, insomma, l'abbiamo visto, l'abbiamo letto. Quindi, di fronte a tutto questo, chiaramente non dobbiamo essere ambigui, dobbiamo condannare la violenza contro i civili, la repressione, le violazioni dei diritti umani, appunto, vanno sempre condannate. E non è quindi una questione, come si dice, no, di schieramento politico, insomma, è una questione di principio e di umanità, ovviamente. Sappiamo che il peso, di questa di questa, diciamo, ordine del giorno e di questo Consiglio Comunale non andrà certamente ad incidere gli equilibri geopolitici internazionali, insomma, non abbiamo ovviamente competenze, no, sulla politica estera, non possiamo imporre sanzioni, non possiamo intervenire ovviamente nei rapporti diplomatici, però certamente, anche se l'efficacia pratica appunto di questo ordine del giorno, che spero voteremo tutti all'unanimità, è limitata e ovviamente il principio non può essere ignorato, no? Dove c'è violenza, repressione delle libertà, dobbiamo in qualche modo, no? Schierarci tutti da una parte, quella giusta, come si dice sempre. Quindi, al di là di tutto, insomma, il voto di Assemblea Popolare sarà favorevole, anche ovviamente, no? Non sia, anche se ovviamente sappiamo benissimo che non possiamo incidere, insomma, sulla politica iraniana o su diciamo, le politiche internazionali. Appunto, i diritti umani, no, come si dice, non sono ovviamente negoziabili. Grazie e voteremo ovviamente a favore dell'ordine del giorno.
Grazie al consigliere Donnelly, ovviamente condivido le sue parole e nonostante insomma purtroppo le nostre armi siano troppo spuntate, diciamo quantomeno esprimiamo una posizione di condanna, quantomeno insomma che resti un momento a livello internazionale molto difficile, sono momenti molto difficili, le relazioni geopolitiche sono complesse e quindi evidentemente, forse speriamo che ci sia anche un movimento perché in questo particolare momento storico, insomma, abbiamo vissuto di libertà, di aperture, di possibilità. Vediamo un futuro un pochino più nero di come ce lo siamo immaginato. Quindi speriamo che comunque la comunità internazionale riesca a non adattarsi, no? A non assuefarsi a quello che succede, ma abbia sempre la capacità di rinnovare il proprio sdegno, la propria esprimere proprio le proprie idee e soprattutto la condanna delle soppressioni delle libertà e della violenza che non hanno mai nessuna giustificazione. Quindi mettiamo in votazione questo ordine del giorno. Grazie, ringrazio il segretario generale per la chiamata.
Bene, Pasquini,
Favorevole.
Morelli,
Favorevole.
Cortigiani,
Favorevole.
Donnolly,
Favorevole.
Cantoni,
Favorevole.
Pazzagli,
Favorevole.
Nocera,
Favorevole.
Masi,
Favorevole.
Parello,
Favorevole.
Teglia
Favorevole.
e consigliera Baldi.
Favorevole.
Bene, grazie, unanimità.
Grazie a tutti i consiglieri, questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno, quindi vi ringrazio per il confronto e ci vediamo per i prossimi appuntamenti, sicuramente dal mese di marzo in poi, commissioni e consigli comunali. Grazie a tutti, buona serata. Arrivederci.
Buona serata a tutti,
Buona serata a tutti,
arrivederci,
grazie.
grazie.
Buona
Grazie.
serata, ciao.
Arrivederci.